Ciao a tutti, questa è una puntata speciale, una puntata parallela che è stata pubblicata su due podcast. Uno è Mirabilia.
E l'altro è Pappagalli.
Io sono Alessandro, l'autore di Mirabilia.
E io sono Rodolfo, l'autore di Pappagalli.
Da tempo pensavamo di fare una puntata insieme e alla fine ci siamo riusciti.
Speriamo che l'argomento che abbiamo scelto vi piaccia come è piaciuto a noi. Buon ascolto.
Testimonianza di Battista Moduco, nato a Trevigliano, all'inquisitore Fra Felice da Montefalco, 27 giugno 1580. Io sono beneandante perché vo con gli altri a combattere 4 volte l'anno, cioè le 4 tempora di notte, invisibilmente con lo spirito, e 3 sta al corpo, e noi andiamo in favor di Cristo e gli strigoni del diavolo, combattendo l'un con l'altro, noi con le mazze di finocchio et loro con le canne di sorgo. Nel combattere che facciamo, una volta combattiamo il formento con tutti gli grasami, un'altra volta li minuti, alle volte li vini. Et così in 4 volte si combatte tutti i frutti della terra, et quello che vien vento da beneandanti quell'anno è abbondanza. Siamo in un'epoca e in un mondo molto diverso da quello in cui viviamo ora. Le persone hanno altre convinzioni, altri misteri a cui guardare con timore e curiosità. Ma hanno anche vite diverse, un diverso modo di percepire il proprio inconscio, un altro sistema per distinguere la realtà da quello che oggi noi definiamo sogni, fantasie, sensazioni, leggende e immaginazioni. La gente, il popolo, ma anche il clero e i potenti, fino ai re e alle regine, hanno una visione dell'esistenza che abbraccia senza distinzioni il mondo del tangibile da quello dell'intangibile. La dimensione spirituale, simbolica, religiosa, ma anche quella fatta di racconti e sentimenti, non sono relegate ad un piano secondario della conoscenza. Il mondo non lo si conosce come oggi, soprattutto attraverso l'occhio oggettivo e analitico della scienza, ma per la maggior parte tramite il racconto, l'esperienza individuale e il ragionamento induttivo, quel processo per cui è l'intelletto a plasmare la realtà, e non il contrario. È in questo mondo in cui tutto è possibile purché si inquadri con le verità gerarchiche e religiose, con la tradizione e l'interpretazione comune della logica aristotelica, che dobbiamo fare lo sforzo di calarci davvero se vogliamo comprendere il senso profondo e il comportamento delle persone di fronte a queste vicende straordinarie. Siamo in Friuli, nel XVI secolo, in un territorio che da sempre è una delle grandi porte tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Ed è proprio dall'Europa centrale che alcune tra le più oscure leggende arrivano. Leggende che per chi le ascolta sono vere quanto qualsiasi altra cosa, specie se si inseriscono in sentimenti popolari già esistenti, che hanno bisogno solo di una scintilla per diventare fenomeni diffusi ed entrare in quello che secoli più tardi verrà chiamato immaginario collettivo, scivolando generazione dopo generazione nell'inconscio, nelle fiabe, nel folklore, senza mai scomparire definitivamente, ma restando relegate ad un mondo che oggi confiniamo in un ambito ben preciso, ma che all'epoca era reale come, e a volte più, di tutto il resto. Alcune di queste leggende parlano di Frau Olle, una fanciulla caduta in un pozzo che si risveglia in un altro mondo, dove riceve la ricompensa alle ingiustizie terrene, in una complessa metafora di vita, morte e resurrezione. Olle, d'altronde, in tedesco vuol dire inferno, e come Hell, in inglese, deriva dall'antico germanico Hel, il nome della dea degli inferi, la figlia di Loki. Altre parlano dei Kranischi o del Taltosh, persone del tutto speciali che hanno ricevuto una missione da Dio già prima della loro nascita, proteggere e curare i membri della propria comunità. Sono figure importantissime che nelle credenze popolari riallacciano un rapporto diretto con la divinità, un rapporto che nella vita quotidiana sembra interrotto dalle malattie, dalle carestie, dalle disgrazie che colpiscono tutti, imprevedibilmente e inesorabilmente. Quando il popolo si sente abbandonato da Dio, quando tutte le preghiere sembrano cadere nel nulla, queste figure cadono in una specie di trance, detta revulesse, e tornano a ridare speranza in una divinità benevola, che almeno, tramite alcuni eletti, dimostra di non essersi dimenticato delle proprie creature. Queste figure sono così forti ed importanti nella cultura popolare che ancora oggi, nonostante proprio il cristianesimo le abbia combattute e sostituite con le proprie credenze, in Ungheria il nome popolare di Gesù Cristo è proprio Egy Taltosh, il Taltosh del Paradiso. Tutte queste persone hanno una cosa in comune. Alla loro nascita hanno un segno particolare che li distingue dagli altri, un tratto simbolico che indica la volontà di Dio di renderle superiori agli altri, più completi, con una dote del tutto speciale. In alcuni casi si tratta di polidattilia, ovvero di bambini che nascono con un numero di dita superiore alla norma, in altri di neonati che presentano già i denti al momento della nascita. Quando queste leggende prendono piede e si radicano nella cultura popolare friulana, attraverso le figure dei benandanti, questo segno caratteristico diventa l'essere nati con la camicia, un modo di dire che ancora oggi significa essere fortunati, ovvero ancora avvolti dal sacco amniotico. La naturale tendenza della cultura medievale ad interpretare le anomalie naturali come simboli di messaggi metafisici ha sempre visto in questi segni meravigliosi un significato profondo e non casuale. L'uomo non può ragionare se non alla ricerca del perché delle cose, specie di quelle straordinarie, e nel caso dei segni che si manifestano alla nascita, ha sempre attribuito loro un significato importante, che ricollega il futuro di questi nuovi nati a un qualcosa deciso ancor prima del loro concepimento, un qualcosa che marchia questi individui, nel bene e nel male, al loro compito e al loro destino in questo mondo. Ma chi erano i benandanti, allora? Persone comuni, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi livello culturale, eppure persone assolutamente speciali, in grado, dai loro racconti, di scindere la propria coscienza dal corpo e combattere battaglie ataviche primordiali, da cui dipendevano le sorti del raccolto e il benessere dei propri compaesani. La notte, certe notti speciali, il loro spirito lasciava il corpo ed andava a partecipare a quelle battaglie simboliche che nel pensiero popolare erano all'origine degli elementi e del destino. La guerra, diceva Eraclito, è madre di tutte le cose e di tutte regina, e gli uni rende dei, gli altri uomini, gli uni fa schiavi, gli altri liberi. Il fatto che all'origine degli eventi, apparentemente accidentali, come una buona o una cattiva stagione, un prodotto agricolo che va male e un altro no, non ci sia il caso, ma una battaglia tra forze contrapposte, è forse una delle più antiche interpretazioni dell'universo conosciute dall'umanità. Il mondo, per come lo vedevano i nostri antenati più remoti, non sembra fatto per compiacere l'uomo. La natura è a volte benevola, ma spesso crudele e spietata. Se c'è un Dio buono e benevolo a governarla, perché arrivano la grandine, la carestia, le malattie, le inondazioni? La risposta è una sola. Il corso della natura è benevolo, ma ci sono forze che interferiscono con i piani dell'ordine divino, forze contro le quali bisogna combattere sul loro stesso piano, quello trascendente, lasciando il proprio corpo e viaggiando con lo spirito nei luoghi in cui tutto ha inizio. Questi esseri malvagi, contrari alla felicità degli uomini, portatori di disgrazia, hanno le forme e i volti più diversi, ma esistono in ogni cultura umana del passato e in parte ancora del presente. Sono licantropi, vampiri, spettri e demoni, tutti con il potere di maledire la specie umana e le sue risorse, deviare il giusto corso degli eventi e introdurre dolore e sofferenza nella vita delle persone. Nel mondo contadino italiano, queste figure sono storicamente incarnate dalle streghe. Masca, stria, borda, coga, bruscia, janara, mavara, chivarza, strolleca, sorchera. Questi sono solo alcuni dei mille nomi che queste figure, insieme ai loro corrispettivi maschili, operavano per conto del diavolo per portare disgrazia ai poveri contadini. In Liguria, dove sono nato e cresciuto, le strie della tradizione contadina sono esseri indefiniti, multiformi, spiriti in grado di assumere la forma di ogni animale ed elemento della natura per entrare nelle case, portare malattie, specialmente ai bambini, fare irrancidire l'olio e mandare il vino in aceto. Per combatterle si usava mettere un ramo triforcato sul colmo del tetto o una scopa di saggina appoggiata in un angolo della cucina. E mia nonna insisteva perché i miei vestiti messi a stendere, quando ero bambino, venissero sempre ritirati la notte per non correre il rischio che venissero contaminati dall'alito malefico delle strie. La notte è il loro regno e durante certe notti, in particolare alle quattro tempora, i momenti cardine che scandivano le stagioni fin dall'epoca romana, si riuniscono per cercare di distruggere i frutti di ciascuna stagione: l'olio in inverno, le primizie in primavera, il grano in estate e l'uva in autunno. Ma al compimento della maggiore età, i benandanti, con il ciondolo al collo contenente la placenta che li aveva avvolti alla nascita, partono anche loro in un viaggio mistico che li porta su un comune campo di battaglia. Qui il combattimento non avviene con armi convenzionali, ma simboliche. I benandanti sono armati di frasche di finocchio, mentre le streghe con canne di sorgo. Se in queste tenzoni prevalgono i benandanti, seguono mesi di abbondanza e prosperità, mentre se vincono le streghe e gli stregoni, i contadini saranno afflitti da periodi di fame, malattie e carestia. Tra il 1570 e il 1620, i benandanti sono un fenomeno conosciuto e documentato in tutto il Friuli, e la maggior parte dei documenti viene proprio dalla Santa Inquisizione, che a queste persone si interessa guardandole con il consueto sospetto. Nei primi mesi del 1583 perviene al Sant'Uffizio di Udine una denuncia contro Toffolo di Buri, un armentaro di Pieris, paese vicino a Monfalcone, al di là dell'Isonzo, e pertanto fuori dai confini naturali del Friuli, ma pur sempre sottoposto alla giurisdizione spirituale della diocesi di Aquileia. Questo Toffolo afferma di essere benandante, et che per lo spazio d'anni 28 in circa è necessitato di andare ogni quattro tempora in compagnia d'altri benandanti a combattere contro gli strigoni e le streghe, lasciando il corpo sul letto, in spirito, ma vestito di quegli stessi abiti che portar suole il giorno. La questione viene però ritenuta di scarsa importanza. Gli inquisitori hanno ben altri nemici, ma in alcuni casi vanno un po' più a fondo, come nel caso di Paolo Gasparutto, che incalzato dall'inquisitore Fra Felice da Montefalco confessa di essere benandante e viene condannato per una serie di errori ereticali e per aver praticato diaboliche arti. Se la cava però insieme ad un altro benandante inquisito insieme a lui, molto a buon mercato. Entrambi abbiurano solennemente i propri errori, vengono quindi assolti dalla scomunica maggiore in cui sono incorsi in quanto eretici e condannati a 6 mesi di carcere. Inoltre vengono loro imposte preghiere e penitenze da compiere in vari giorni dell'anno, tra cui le quattro tempore, per ottenere da Dio la remissione dei peccati commessi in quel giorno. La pena viene poi addirittura condonata. Nel 1582 Fra Felice da Montefalco indaga sul conto di una donna di Cividale, Caterina detta la Guercia, vedova di un Andrea da Orsaria, accusata di praticare non nullas maleficas artes. Interrogata il 14 settembre, essa dichiara che il suo mestiere è cucire et filare, ma sa curare i malanni dei bambini pronunciando alcune parole che non ritiene superstiziose. Allora Fra Felice le chiede improvvisamente se sia una benandante. Caterina nega: «Signor no, io no, che io non son dei benandanti, ma era ben il quondam mio marito, il qual andava in processione con li morti». Anche la visione dei morti è uno dei doni dei benandanti, un dono che è connesso al loro viatico per varcare la porta tra corpo e spirito. E anche se Caterina non è mai stata benandante, non mancano le donne che esercitavano questo strano mestiere dello spirito. Ad esempio Anna la Rossa, una donna di Udine, che nel 1581 viene inquisita perché, appunto, poteva vedere i morti durante la notte, quando cadeva in una profonda catalessi e viaggiava in spirito in dimensioni invisibili alle persone normali. La stessa sorte era capitata ad Aquilina, la moglie di un sarto di Udine, che faceva la guaritrice e anche lei poteva attraversare di notte il velo tra materia e spirito e vedere le processioni dei morti. Un grande cerchio di credenze abbraccia uomini e donne in una catena di fenomeni spirituali simili, che da una parte rimandano le antiche leggende nordiche legate alla divinità femminile dai molti nomi, Abundia, Satia, Diana, Percta, e dall'altra l'eterno conflitto primordiale tra le forze del bene e del male in quel mondo oscuro fatto di spiriti, streghe, stregoni, angeli, demoni e forze occulte senza nome che in qualche modo decidono, con le loro baruffe, la povera sorte dei contadini che nel loro mondo ben più materiale cercano di sopravvivere agli insulti della natura e alle stagioni avverse. La complessità e la totale diffusione di queste credenze ci apre anche uno spaccato su un universo, quello delle popolazioni rurali prima della rivoluzione industriale, che è molto più spirituale e profondo di quanto venga di solito raccontato. È un mondo fatto di credenze potenti e ricche di umanità, intrise di tradizioni orali antichissime, misteriosi e opprimenti a volte, eppure parte integrante di una spiritualità complessa e intimamente radicata nel profondo dell'anima, che guidava i sentimenti e la difficile vita dei contadini, sempre sospesa tra la magia, l'incertezza, le paure ataviche e le speranze incrollabili che sono la roccia su cui si fonda la cultura agricola e a cui si aggrappa ogni contadino per non abbandonare i propri campi e tornare alla vita nomade quando tutto sembra andare per il verso sbagliato. Gianfranco Ellero è un esperto e ricercatore della storia del Friuli. Gli abbiamo chiesto di raccontarci meglio chi fossero queste figure misteriose e straordinarie.
Intanto i Berlandani non sono un fenomeno locale che nasce qui. È una specie di un mito, sembra di origine balcanica, che attraversa l'Italia di nord-est nel giro di 4 secoli, però, dal 400 al 700 circa, attraversa l'Italia di nord-est e prosegue fino in Alsazia. Questa è la reale dei Benandanti. Erano i cosiddetti nati con la camicia, no? Generalmente primogeniti, e appunto, essendo nati nel sacco amniotico, e venivano considerati molto speciali, che poi speciali non erano, insomma, ma nel mito così. E quindi capaci di fare miracoli. Il sacco amniotico veniva essiccato, di solito messo in una specie di sacchetto, che veniva appeso al collo e si pensava che questo fosse, cioè lo si educava dicendo: tu guarda che sei nato nel sacco amniotico e puoi fare delle cose straordinarie, no? E cosa erano poi queste cose straordinarie? Protezione dei raccolti. E chi minacciava i raccolti, di danneggiare i raccolti, nel mito i malandati, e quindi gli stregoni negativi, diciamo così. Ma era un culto segreto all'inizio, cioè non è che si vedesse. A questo punto però loro si imbattono inevitabilmente con l'Inquisizione. I parroci che sentono dire certe cose in confessione, poi era il momento della caccia alle streghe, e anche loro ci finiscono dentro. Ed è una fortuna questa, in un certo senso, perché noi sappiamo molte cose dei Benandanti, come ha dimostrato il grande libro di Carlo Ginzburg, proprio perché ci sono i processi dell'Inquisizione conservati a Udine. Io stesso ne ho studiati alcuni e sono veramente affascinanti. Generalmente sono persone analfabete, ovviamente, che infatti firmano le confessioni con un segno di croce, così. Sono immerse nella cultura agrario-cristiana fino al collo.
Terminata la storia dei Benandanti, ci sono alcune considerazioni aggiuntive che vale la pena di fare, secondo noi, su questo argomento. Considerazioni che riguardano, da una parte, la regione che fa da sfondo a questa storia, il Friuli, l'Italia orientale, terra di passaggio tra culture slave, germaniche e latine, terra di confine e quindi, inevitabilmente e fortunatamente, terra di commistioni, di contatti e di influenze culturali diversissime. Elementi di religiosità popolare e contadina, non ne dubito, sono presenti in ogni villaggio e in ogni città di qualsiasi parte d'Italia. Io sono veneto, della parte di Veneto che sta a est di Mestre, a ridosso del Friuli, e per parte mia ne conosco alcuni esempi locali. Probabilmente il più famoso è l'usanza di imbastire grandi roghi nella notte dell'Epifania, che pare risale a tradizioni celtiche addirittura, tradizioni più vecchie del cristianesimo e che poi sono state reinterpretate in chiave cristiana. Quando ero bambino mi si diceva che questi falò servivano a illuminare la strada ai re magi, che rendono omaggio a Gesù. Un'affermazione, devo dire, che a me ha sempre lasciato un po' perplesso, come se i re magi dovessero passare di qui e per qualche motivo si perdessero proprio tra il fiume Piave e l'Isonzo.
Io ricordo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando io ero bambino, perché sono del 37, e beh, anche giù nella Bassa Friulana, dove sono nato, nella notte fra il 5 e il 6 si bruciava qualche covone di stoppie, di canne di granturco seccate, e penso che i contadini, che erano gli ultimi, diceva Pasolini, gli ultimi veri contadini, e penso che attribuissero un significato parareligioso, superstizioso a questo tipo di pratica.
È facile immaginare che secoli fa queste usanze pre-cristiane fossero ancora più diffuse e avessero un'importanza enorme, che poi ovviamente si è persa con l'avvento della modernità. I benandanti comunque vengono fuori da qui, da questo mondo medievale contadino che non è ancora totalmente cristianizzato e modernizzato, ma già non è più pagano, anche se non ha perso ancora il contatto con i propri culti antichi. Nel corso dell'intervista con Gianfranco Ellero, storico e autore di Una storia del Friuli, abbiamo approfondito un po' la storia di questa regione e le sue particolarità culturali. Il Friuli è una regione con un'identità molto precisa e molto particolare, e questo nonostante i suoi confini naturali, fondamentalmente, non esistano. Si tratta di una regione che lungo il corso della sua storia si è trovata spesso al margine tra tradizione pagana e cristiana, tra credenze e costumi latini e altri che provenivano dall'area danubiana e balcanica. Una storia che è simboleggiata soprattutto dall'esistenza del patriarcato di Aquileia e che è rimasta aperta alle influenze culturali delle regioni circostanti.
Banalità, la Sicilia non ha problemi di confini. Il Friuli non è nella stessa condizione, no? Anzi, si può dire che non ha confini, perché anche l'abbassamento delle Alpi. Non è che abbiamo i passi a 3.000 metri, qui i passi sono il passo di Tarvisio e a 800 metri.
Sì, ma sono invalicabili.
Sì, non è come Svizzera e Lombardia, per dire, o Svizzera e Piemonte, sono cose diverse. Quindi, per capirci, pur essendo privo di confini fisici chiarissimi, fin da tempi molto antichi è individuato. Allora, Aquileia è chiaro che negli antichi tempi è solo un centro di paganesimo, chiamiamolo così, cioè di politeismo. Talmente spiccato questo politeismo è che loro non solo ad Aquileia affermano gli antichi dei tradizionali, ma addirittura ne accolgono di nuovi, no? Per esempio, qualcuno può dire, per esempio il dio Mitra, che è un dio orientale, importato evidentemente, perché era centro militare, importato evidentemente dal Danubio, no? Dai campi danubiani, eccetera, ad Aquileia. Tant'è vero che una famosa raffigurazione di Mitra che uccide il toro in una grotta di Aquileia si trova al Kunsthistorisches di Vienna. Comunque, da quando Aquileia diventa cristiana, appunto, e come sappiamo cristianizza anche alcuni simboli orientali, a quel punto diventa un centro di irradiazione del cristianesimo al nord-est, fino al Danubio, e diventa anche un modo di affermare l'aquileiesità in vari modi. Per esempio il battistero è esagonale, l'asse delle basiliche orientato a est, con una finestrella che lascia entrare la luce dell'alba, simbolo della luce di Cristo.
Ma parlare di benandanti vuol dire anche fare i conti con un fenomeno che quasi sempre viene passato sotto silenzio quando si parla di stregoneria e che vale la pena di approfondire, ovvero la figura della strega, tra virgolette, uomo. Del resto, pensateci, culturalmente un vero equivalente maschile della strega non c'è. Se cercate sul dizionario, la parola strega è riportata al femminile. Nel mio, un vecchio Zanichelli, viene anche indicata l'esistenza del maschile, della parola strego, però con l'avvertenza che si tratta di una variante scherzosa. Insomma, gli streghi non esistono. Stessa cosa per i dizionari della Crusca, o almeno per quelli che io ho potuto consultare online. Se un uomo si occupa di magia, deve per forza di cose essere un mago, oppure uno stregone, Concetti questi che di solito ci raffigurano un sapiente, no? Qualcuno di temibile, un nostro pari in effetti, anzi forse qualcuno che è più di un nostro pari, un nemico che bisogna rispettare. Non è proprio la stessa cosa della strega, che può tranquillamente essere la donna della porta accanto, una persona come noi che però si è votata al demonio. Gli stregoni sono figure individuali, solitarie e grandissime. Le streghe sono una collettività, una massa anonima, donne traviate, nemiche interne, che sono tra di noi, ma che al tempo stesso ci sono anche moralmente inferiori perché si sono messe al servizio del male. È una questione complessa e interessante e che non riguarda solamente il linguaggio. Nei 3 secoli dei processi dell'Inquisizione in Europa, su 110.000 processi circa il 25% erano streghi, erano cioè uomini. In alcune regioni gli uomini erano addirittura la maggioranza, per esempio in Borgogna, in Islanda, in Norvegia e in Estonia. Eppure degli streghi non c'è traccia. Di questa faccenda ha parlato, in un saggio molto stimolante, intitolato appunto Lo Strego, la scrittrice italiana Claudia Salvatori. Il saggio è contenuto in un libro che si chiama Almanacco dell'orrore popolare, folk, horror e immaginario italiano, che è stato pubblicato nel 2021 da Odoia. Un libro che, il titolo dice già tutto, si occupa per l'appunto di esplorare il lato oscuro dell'immaginario popolare italiano. Il saggio si apre proprio così, con Salvatori che cerca informazioni bibliografiche sulla figura di questi streghi e non trova quasi nulla. Nelle biblioteche, se si cerca per soggetto stregoneria maschile, scrive Salvatori, appaiono quasi esclusivamente libri per bambini sul filone di Harry Potter. Si potrebbero incontrare titoli del tipo Gli allegri streghetti della foresta blu, come se l'argomento fosse vietato ai maggiori di 13 anni, almeno qui in Italia.
Proprio la negazione degli streghi rivela la loro importanza, cioè ho cercato di evidenziare che se ne parla di meno perché contavano di più, in quanto era facile trattare le donne come massa e come bestiame, ma quando si tratta di uomini diventa più difficile, perché gli uomini erano spirituali e competitori delle varie religioni ufficiali e di sistema. E spesso nel primo millennio del cristianesimo gli streghi sono stati anche sacerdoti, santi o comunque filosofi e in possesso di una grande erudizione, di armi molto, 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 molto forti per combattere le religioni di sistema. In seguito le cose poi sono cambiate.
Il saggio di Claudia Salvatori e la tesi che lei ha ribadito durante l'intervista è che queste figure di streghi uomini fossero legate a dei culti precristiani, pagani, diciamo, tra virgolette, culti che avevano in comune la venerazione per una dea madre e per la fertilità della terra e che sarebbero stati progressivamente emarginati e poi perseguitati dal cristianesimo.
Ecco, la tesi è che la stregoneria maschile sia la sopravvivenza dello sciamanesimo e che risalga a civiltà e culti antichissimi, che non è una tesi mia, ma è condivisa da molti altri filosofi e pensatori. Quello che io ho proposto, che ho cercato di evidenziare, è l'impoverimento di quella che chiamo gente strega, da una condizione di enorme prestigio, di enorme rilievo nelle comunità antiche, la condizione dello sciamano, del sacerdote, del poeta, si è decaduti sempre, sempre di più nel mondo moderno, una condizione di povertà e di... Gli streghi, quella che chiamo la gente strega, è ultima nelle società moderne.
Questi culti antichi, queste figure sciamaniche, sono state sempre più emarginate nel corso della storia moderna. In qualche modo, però, una loro traccia è rimasta lungo i bordi, sempre presente e sempre pronta a spuntare fuori in alcune aree o in alcuni momenti storici ben precisi.
Poi con la fine dell'impero romano e con l'inizio del millennio cristiano, lo sciamano, che è collegato è sempre quasi sempre nelle civiltà antiche collegato al culto della grande madre, alle divinità femminili, si vede privato di tutti i suoi strumenti teologici e anche esistenziali. Accade che con il cristianesimo abbiamo all'antica trinità, le antiche trinità, che potevano essere femminili, ma potevano essere anche una trinità costituita da un Dio padre, una Dea madre e un Dio figlio o figlia, si sostituisce una trinità unica maschile, cioè un Dio unico patriarcale. E poi iniziano appunto i roghi dell'Inquisizione e le persecuzioni delle streghe. Nel mio saggio evidenzio appunto che non ci sono state solo persecuzioni di donne, che la componente maschile nella storia della stregoneria è abbastanza consistente, più consistente nel nord Europa e un po' meno in Italia. L'umanesimo e il Rinascimento hanno aggravato, che non sono molto amati dagli esoteristi, cioè non è un periodo storico molto amato dagli esoteristi, perché ha segnato l'inizio del materialismo. E con il materialismo lo sciamanesimo è decaduto, si è impoverito, è diventato inutile.
Il saggio di Claudia Salvatori è molto stimolante e contiene molti elementi di riflessione, anche sul ruolo dello strego o dello sciamano nel riconciliare il maschile e il femminile e nel rappresentare in un certo senso l'unione e l'armonia dei due principi. Questo tema forse è un po' troppo impegnativo per questa puntata e io vi posso solamente raccomandare di leggere il saggio originale. Qui interessa invece la tesi avanzata da Salvatori e che è avallata da buona parte della ricerca storica sul folklore europeo. Una tesi che ha molto a che fare anche con l'oggetto di questa puntata e con i benandanti, ovvero la permanenza di queste forme di religiosità popolare che evidentemente non sono comprese nel canone cristiano cattolico, ma che in qualche modo resistono, riemergono e, come dire, sopravvivono riadattandosi ad esso. Forme di religiosità popolare che sono parte della nostra cultura ancora oggi. Grazie di averci ascoltato fin qui, vi salutiamo e se avete ascoltato questa puntata su uno dei due podcast e non conoscete l'altro, vi consigliamo di andarlo a cercare e scommettiamo che vi piacerà anche quello. Un saluto da Rodolfo di Pappagalli
e da Alessandro di Mirabilia.